Libri, storie e idee con Massimo Zelari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati al settimanale di Libri e Letteratura di Rete 2. In questo interminabile periodo bislacco è tempo di vacanze scolastiche autunnali nel nostro paese. In alcuni cantoni le ferie sono alle spalle, in altri sono appena iniziate. Ed è il motivo per cui anche Alice si prende un po' di respiro. Se lo concede, però, riproponendovi alcune interviste realizzate in questa prima parte di programmazione, sperando di fare cosa gradita. Mentre andiamo in onda in corso di svolgimento ad Ascona, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti per l'emergenza Covid-19, l'edizione 2020 degli eventi letterari del Monte Verità. Un'edizione giocoforza rimaneggiata, era prevista in primavera, lo ricorderete, ma che gli organizzatori, il direttore artistico Paolo Di Stefano in primis, sono riusciti a non cancellare. Tema di quest'anno, grandi speranze, e mai titolo fu più azzeccato. Come sempre ricco di nomi anche illustri, il programma, a cominciare da Hanif Qureshi, l'autore di My Beautiful Laundrette e del Buddha delle periferie. Ascoltiamo una sua battuta tratta dai nostri archivi proprio sulla sua doppia identità, lui che è di padre pakistano e di madre inglese.
Well, everybody has a double background. Everybody has a mother and everybody has a father.
Abbiamo tutti una doppia identità, perché abbiamo tutti una madre e un padre. Queste due correnti sono in genere alquanto diverse, ma procedono insieme. Se lei si riferisce a una doppia identità razziale, anche questa è molto comune. Quello che è importante come scrittore è che ho molte più storie da raccontare. Per me, come scrittore, il fattore importante è stato che mio padre è emigrato in Gran Bretagna e io mi sono interessato a storie tra l'India e la Gran Bretagna. Ma le mie storie hanno a che fare con la razza, con l'Islam, con tutto quanto emerge da questo semplice viaggio compiuto da mio padre da Bombay all'Inghilterra, dove ha conosciuto mia madre, una donna bianca. Per me, trovarmi storicamente in quest'epoca è stato interessante e doloroso, ma anche molto utile come scrittore.
Writing, yes, as you say, writing comes from all these places, you know, it comes from your dreams, from your fantasies.
Scrivere viene da tutti questi posti, dai tuoi sogni, dalle fantasie, da qualcosa che qualcuno ti ha detto ieri, da qualcosa che hai sentito sull'autobus, dalle esperienze di quando avevi 3, 9, 15 anni. Ed è quindi impossibile dire da dove vengano le storie, ma finché le storie vengono, ti ispirano, vuol dire che non hai nulla di cui preoccuparti.
Hanif Qureshi, ospite dell'edizione 2020 degli eventi letterari del Monte Verità, che proseguiranno fino al pomeriggio di domani. In questa puntata ritroveremo Andrea Fazzioli, Fabio Andina, Giuseppe Samonà e, idealmente, Ray Bradbury e Vittorio Sereni. Voi, se ne avete piacere, scriveteci. L'indirizzo di posta elettronica è rete2@rsi.ch e ricordatevi che ci potrete riascoltare dai siti internet RSI Play e Podcast e con le pillole di Alice in onda dal lunedì al venerdì attorno alle 12.35. Andiamo a incominciare. Nel 2018 ci aveva sorpreso con una doppia uscita, i racconti di Succede sempre qualcosa e il romanzo Gli svizzeri muoiono felici, una manciata di mesi dopo. Succede sempre qualcosa, edito da Casagrande, era la sua prima raccolta di racconti, Gli svizzeri muoiono felici, edito invece da Guanda, il suo settimo noir con l'investigatore Contini protagonista. A 2 anni di distanza giusti giusti, Andrea Fazzioli è tornato nelle librerie con Il commissario e la badante, ancora Guanda. Un libro ponderoso che senz'altro darà soddisfazione ai suoi affezionati lettori e che, da un certo punto di vista, mette insieme alcuni elementi essenziali che contraddistinguono i due lavori precedenti. Si tratta di racconti polizieschi, di racconti che aprono anche al mondo islamico, proprio come Gli svizzeri muoiono felici. Andrea Fazzioli è anche un collega e oggi è qui con noi. Ben ritrovato.
Grazie, grazie.
Il commissario e la badante è composto di 85 racconti di 4-5 pagine l'uno circa. Sono ambientati nella Svizzera italiana e ruotano tutti attorno alle indagini che svolgono, attorno a casi piccoli e grandi, il commissario in pensione della polizia cantonale ticinese Giorgio Robbiani, di Massagno, e la sua badante, la giovane tunisina Zainab Ammar. Non potrebbero essere più diversi, eppure si completano a vicenda. Vuoi raccontarci, Andrea, quale scintilla ha acceso l'idea di dare vita a questi due personaggi, che sono tanto diversi eppure straordinariamente complementari?
L'idea è nata da un'occasione concreta, come spesso succede nella letteratura, l'idea di scrivere una serie di racconti noir per una rivista e quindi di dover partire con un racconto iniziale e poi di dover scrivere altri racconti con lo stesso personaggio fisso, mi avevano detto quelli della rivista. E io subito pensai, lo stesso personaggio fisso rischia di essere pericoloso, perché un solo personaggio rischia proprio di impregnare i racconti di uno sguardo unico. E allora ebbi l'idea di una coppia di personaggi, e volevo due personaggi diversi fra di loro e diversi da me. Io non sono né un vecchio commissario di polizia, né una badante tunisina, quindi sono diversi da me, ma sono diversi anche fra loro, naturalmente. Lei è una migrante, lui è un pensionato svizzero, lei è musulmana, lui è un agnostico. Insomma, la differenza era la chiave che avrebbe giocato in questi racconti. Scrissi il primo, che mi venne così di getto, come se i personaggi fossero lì ad aspettare, e poi man mano scrissi gli altri senza sapere dove sarei arrivato in realtà, ma è come se i personaggi racchiudessero in sé un potenziale, altrimenti penso che non sarei arrivato a scrivere 85 racconti.
Ti andrebbe di leggerci subito un estratto dal primo di questi 85 racconti, Un vecchio trucco, è l'entrata in scena di Giorgio Robbiani.
Sì, ecco, l'inizio appunto, non sapevo ancora bene chi fosse Robbiani né chi fosse Zainab, quindi il primo racconto l'ho lasciato quasi uguale, proprio per dire, è stato anche per me il modo di conoscere i due personaggi. Inizia così, c'è chi fa il poliziotto e chi è un poliziotto. Chi appartiene alla prima categoria un giorno cambierà lavoro, andrà in pensione, si troverà un passatempo o aprirà un profilo su Facebook. Chi è un poliziotto, invece? Poliziotto rimane anche a 80 anni, anche con la vista annebbiata e le gambe che fanno cilecca. Il commissario Giorgio Robbiani era un poliziotto.
E questa è l'entrata in scena di Giorgio Robbiani. Entra in scena presto anche Zainab Ammar. C'è il racconto successivo, il secondo, L'altro mondo, siamo a pagina 8, che ci consente di immaginare il mondo, appunto, della giovane badante tunisina. Magari vuoi leggercene un estratto?
Beh, per par condicio leggo proprio anche qui il primo paragrafo. Zainab pensava alle parole, quelle morbide e gentili della sua infanzia, quelle ardite dell'adolescenza, quelle che durante il regime non si potevano dire se non a bassa voce, quelle che tutti gridavano nei giorni della rivoluzione, anche Zainab, anche lei aveva chiesto Hadala, Shurl, Hurria, Karam, Watania, e come non chiedere tutto questo? La giustizia, il lavoro, la libertà, la dignità dell'essere cittadini. Mentre riordinava le medicine del signor Robbiani nell'armadietto del bagno, pensò alle parole fiorite per desiderio di bellezza e a quelle ripetute per rabbia.
Grazie Andrea Fazzioli. Con il commissario e la badante ti concedi il lusso di affrontare una varietà di temi che probabilmente in un unico romanzo non avresti potuto trattare. Spicca una sensibilità viva per una dimensione che si potrebbe forse banalmente definire sociale. Per cominciare poni al centro dell'attenzione, al centro dell'azione stessa, dell'azione narrativa, due tipi umani narrativamente poco mainstream, diciamo così. L'anziano, il grande anziano, che è l'ex commissario Giorgio Robbiani, e l'immigrato musulmano, per di più donna, una giovane donna. Dietro ai casi polizieschi, nessuno dei due tace sulle proprie difficoltà esistenziali. E i loro incontri aprono altre porte, su altri problemi che non sono i loro, nello specifico. Ti esponi anche tu.
Certo, in fondo io sono diverso da entrambi, ma in me c'è comunque una parte vecchio commissario e una parte badante tunisina. Il fatto che siano marginali, che siano periferici, per una ragione o per l'altra, aiuta ad avere una visione diversa e in fondo più compiuta su una realtà che conosco bene, perché i racconti sono tutti ambientati in luoghi che conosco bene, nella Svizzera italiana, qualcuno a Zurigo, qualcuno a Milano, qualcuno in Toscana, dove Robiani va in vacanza, comunque luoghi che conosco. Lo sguardo diverso mi permette di sperimentare a livello anche stilistico. Infatti non tutti i racconti sono polizieschi, per esempio, e i polizieschi veri e propri, dove succede un fatto grave come potrebbe essere un omicidio, sono pochissimi. Spesso indagano su micro casi della quotidianità, il figlio dei vicini che ha preso una cattiva strada, animali smarriti, cose di questo tipo, e spesso sono semplicemente dei racconti che descrivono la vita quotidiana, il fluire della vita quotidiana fra questi due personaggi tanto diversi. Il secondo racconto della raccolta, per esempio, è già un racconto di questo tipo, e per me è stato interessante il fatto che in un contesto comunque di racconti noir o polizieschi ho potuto provare a scrivere dei racconti che sono semplicemente dei pezzi di vita, un fluire normale di una vita quotidiana, e questo per me è stata una variazione stilistica interessante e anche la dimostrazione che il racconto noir non è solo trama, non è solo ingranaggio narrativo. Addirittura in un racconto può apparentemente non succedere niente, ma esserci una forte tensione umana.
Mi piace insistere sul fatto che questi racconti ti permettono di affrontare dei temi di tipo sociale, come li abbiamo definiti prima, che non necessariamente hanno attinenza con il genere noir. Affronti proprio problemi seri, problemi che riguardano tutti, anche nella nostra società, che è una società privilegiata in fondo. Comunque affronti il tema della povertà e non solo, il problema della droga, problemi d'altro tipo. Tra i tanti problemi, tanti aspetti che affronti, evidentemente c'è quello dell'integrazione degli immigrati, rappresentato proprio dalla figura di Zainab. Come hai costruito la figura di Zainab?
Sì, allora, innanzitutto tutti questi temi, la droga, la violenza, le difficoltà di relazione, la vecchiaia, sono tutti legati alla solitudine. È la solitudine il problema che sta dietro, e la solitudine è il problema che sta dietro anche alla questione degli immigrati. Per prima cosa un immigrato si sente solo, perché è lontano dalle sue radici, da tutto ciò che gli apparteneva. Il personaggio di Zainab l'ho costruito riferendomi a persone che conosco, anche se non sono badanti tunisine, ecco, non conosco nessuna badante tunisina. Ho unito varie persone, varie esperienze, ricordi anche di un mio viaggio in Tunisia, per cercare di costruire questo personaggio che avesse in sé una nostalgia, una malinconia, ma anche una positività, uno slancio verso il nuovo, un'apertura. Devo dire che io ho cominciato nel romanzo Gli svizzeri muoiono felici a interessarmi un po' di questa cultura altra, che sta dall'altra parte del Mediterraneo. Lì c'era un Tuareg non è propriamente di cultura araba nel vero senso del termine, però è una cultura vicina. E quindi anche per mio interesse verso questa lingua e per un mio desiderio di capire l'altro cominciai a studiare un po' l'arabo e piano piano proseguo, e quindi mi interessava anche guardare il mondo con gli occhi di chi sta dall'altra parte. Per noi che siamo in Europa oggi, l'altro è il popolo islamico, musulmano, sono gli arabi, l'altro più vicino. Poi ci sono i cinesi, ma questi sono i più vicini. E mi interessava veramente misurare il mio sguardo con lo sguardo dell'altro. In questo senso il personaggio di Zainab è nato proprio con un confronto con la diversità. Zainab per me è l'altra. Poi naturalmente quando si analizza l'altro a fondo si scopre che nel cuore dell'altro ci sono sempre scaglie di me stesso. E questa è la fortuna e il fatto di essere esseri umani e quindi di essere sempre meno distanti di quanto si pensi all'inizio.
L'altro, interpretato in questi termini, pone anche la riflessione con la solitudine,
certo,
che è al centro del tuo libro di racconti.
Certo, i personaggi di questi racconti spesso sentono un fossato fra loro e il resto del mondo. Fossato che nasce da differenze culturali, caso di Zainab, o linguistiche, il fossato che nasce dall'età. Robiani è bisnonno, quindi ha nipoti e pronipoti, però è il grande vecchio e a volte si sente solo perché lui è più vicino alla morte, è diverso da tutti gli altri. E anche i personaggi che incontrano, che hanno i loro piccoli guai, i loro piccoli fastidi, a un certo punto si sentono soli in mezzo a una folla. Il nostro è un paese affollato, non si può dire che ci siano lande desolate nel Canton Ticino. Eppure c'è una grande solitudine e direi che l'incapacità di avvicinarsi all'altro e soprattutto l'incapacità di sentire che l'altro non è veramente altro è una delle componenti che più rendono crudele la solitudine che si respira in un paese per altri versi benestante e per altri versi un paese nel quale appunto si vive bene.
Potremmo anche dire che gli opposti si attraggono anche drammaticamente. Il mondo islamico oggi noi lo viviamo come una minaccia quando storicamente è sempre stato un mondo di confronto anche costruttivo.
Certo, pur nella differenza, perché l'approccio con l'altro di solito è o faccio finta che l'altro non esista, che siamo tutti uguali, o cerco di distruggerlo, di annientarlo, o scappo, o ne ho paura. Invece non bisogna rinunciare alla propria identità e dire ma in fondo siamo uguali. No, c'è una differenza, però c'è sempre qualche cosa che l'altro può insegnarci. Io resto io e l'altro resta altro. E nella sua visione differente del mondo ha qualcosa da insegnarmi. Secondo me è questa disposizione ad apprendere che può salvare il fatto che si divenga sempre più isolati come individui e anche come nazioni.
Quanto costa a uno scrittore popolare come Andrea Fazzioli introdurre nei propri libri una figura di origine islamica? Era il caso di Gli svizzeri muoiono felici, ora è il caso di Zainab, una figura che può essere recepita in modo poco positivo.
Qualche volta sì, ho ricevuto delle reazioni poco positive, devo dire. Ho ricevuto anche delle reazioni molto positive. Certamente è una faccenda scottante questa. Io credo che non costi, se non la fatica di farlo, perché il mio intento non è stato dimostrativo o programmatico. Semplicemente io stesso volevo capire l'altro e mi sono accorto, per quanto riguarda il mondo arabo-musulmano, per esempio, che a volte si capisce di più un popolo studiando due regole grammaticali che non leggendo l'articolo di politica internazionale su un giornale. Ecco, e in fondo il mio desiderio di capire è il fatto da cui poi sono scaturiti i personaggi. Quindi si trattava prima di tutto di una cosa mia, non di voler insegnare qualcosa a qualcuno, ma io stesso mi sono detto, certo ci sono delle contraddizioni, come fare i conti con questa realtà così vicina e così lontana? E uno scrittore fa i conti creando dei personaggi.
I racconti sono nati come appuntamento fisso per cooperazione, svegliamo la rivista che hai menzionato in apertura di conversazioni. Un appuntamento lungo quasi 2 anni. Poi aggiungo che Rete 2 ne ha tratto uno sceneggiato adattato e diretto da Igor Horvat e prodotto da Francesca Giorzi. Per la pubblicazione in volume hai messo mano anche pesantemente alle storie. C'era qualcosa in particolare che non ti convinceva più? Incideva forse sulla loro qualità il vincolo inderogabile di un racconto alla settimana?
Da una parte scrivere un racconto alla settimana non è stato facile, perché ci sono settimane in cui sei più ispirato, settimane in cui sei meno ispirato. Devo dire che potevo anche prendere spunto da quanto succedeva, dal fatto che fosse Natale, dal fatto che ci fosse quel caso di cronaca. A volte mi sono ispirato a singoli casi di cronaca, quindi divenne un'abitudine. Certo, dopo 2 anni c'era anche un po' di stanchezza, il ciclo era finito. Quindi li ho lasciati riposare e ho provato a riguardarli con occhi nuovi. Prima di tutto bisogna dire che i racconti su cooperazione avevano uno spazio molto breve. Prima erano 4.200 battute, poi 3.500. Qui mi sono permesso di aggiungere qualcosa, perché spesso erano degli abbozzi i racconti su cooperazione, ma gli approfondimenti più umani, più psicologici, più legati all'atmosfera mancavano. E quindi ho fatto il lavoro contrario rispetto a quello che faccio in tutti gli altri miei libri. Di solito scrivo di più e poi asciugo. Qui invece erano così asciutti che ho dovuto aggiungere qualche cosa. Alcuni poi li ho rigirati, li ho cambiati e sono praticamente dei racconti diversi, proprio perché con un maggior distacco rispetto alla necessità di scrivere un racconto per settimana, anche il mio sguardo sui personaggi si è affinato e poi avevo una visione complessiva del tutto, ecco, e quindi è una serie di racconti, io non lavoravo più sui singoli racconti ma anche sull'insieme.
Abbiamo parlato di questioni stilistiche, in effetti questi 85 racconti spaziano da storie drammatiche, ma c'è anche tanta ironia. Non è che lo stile è determinato soltanto dalle situazioni, è proprio una scelta di scrittura. Come lavori tu sulla questione, per esempio, dell'ironia? Non è facile scrivere battute ironiche, creare situazioni ironiche.
Non è facile con gli stessi personaggi. Avrei potuto far sì che Zainab e il commissario Robbiani fossero dei personaggi ironici, e allora avrei usato solo la modalità ironica, oppure solo la modalità noir o quella drammatico-esistenziale. Dover usare gli stessi personaggi con tonalità diverse non è facile. In parte l'aiuto viene proprio dal fatto che comunque nella vita, se la si prende nella sua accezione generale, viviamo queste tonalità diverse. E io, avendo poche battute in un singolo racconto per esplorare l'interiorità di questi personaggi, avevo bisogno di poter almeno variare il punto di approccio. E quindi il fatto di poter a volte esplorare anche la bonomia di Robbiani, o il senso tagliente dell'umorismo di Zainab, e a volte invece di esplorare la sua malinconia, la profonda malinconia di Robbiani e la nostalgia di Zainab, mi permetteva di arrivare più a fondo nella definizione dei personaggi. Credo che a dettare lo stile non sia l'occasione, non sia la storia, ma sia proprio il personaggio. Il personaggio e il desiderio dell'autore di conoscere il proprio personaggio.
Il desiderio dell'autore. E allora ti chiedo che cosa ha dato all'autore Andrea Fazioli la scrittura di questo libro.
Allora, diverse cose sul piano tecnico e anche sul piano umano. Sul piano tecnico mi ha insegnato appunto a lavorare su dei personaggi seriali settimana dopo settimana, e quindi praticamente a viverci insieme, perché 2 anni insieme a dei personaggi tutte le settimane una nuova storia è una cosa che non mi era mai successa prima, quindi una simbiosi con i personaggi. E sul piano umano mi ha insegnato in fondo ad avere una nuova speranza, o diciamo un nuovo sguardo sulla possibilità di poter comunicare, sulla possibilità di poter veramente dire qualcosa a qualcuno. In fondo io scrivo, faccio lo scrittore e dovrei avere una facilità di comunicazione, ma spesso nella vita quotidiana faccio fatica, non sono facile ai rapporti, alla comunicazione, non sono uno che immediatamente va d'accordo con le persone, spesso sono assai introverso e ho dei periodi anche, come dire, in cui ho un carattere magari più scuro, ecco, diciamolo in questo modo. E questi racconti sono un inno all'incontro, alla possibilità di un incontro anche nelle situazioni più tristi. Questo mi ha aiutato molto. E oltretutto c'è anche una speranza in qualcosa che potremmo chiamare casa. In fondo Robbiani non si sente più a casa da quando sua moglie è morta, nel suo appartamento, nel quale ha vissuto per anni con sua moglie. E Zainab non è più a casa perché è lontana dalla Tunisia. E entrambi tendono a una casa, ma non possono averla in senso tradizionale, e quindi capiscono che in realtà nella loro unione, nella unione fra le diversità, c'è una forma di casa che è meno concreta, meno tradizionale, ma che significa proprio l'appartenere a qualcosa non di solido, non di scontato, l'appartenere alla propria amicizia, l'appartenere a uno spazio di condivisione nel quale poter abbassare le maschere e poter permettersi dei sentimenti come la fiducia, la tenerezza, l'abnegazione, anche qualche volta la stizza e soprattutto l'ironia. Ecco, questo spazio di condivisione ideale si può forse chiamare casa. E anch'io sono sempre alla ricerca di una casa. Abito in una casa, si intende, ma di questo tipo di casa.
Ci vogliamo lasciare con un'ultima lettura, a tua scelta.
Sì, allora, visto che da poco è iniziata la scuola e visto che quest'anno tornare a scuola, il titolo del racconto è tornare a scuola non è stato facile, volevo leggere 2 estratti da un racconto nel quale l'ex commissario Robbiani accompagna a scuola il suo bisnipote al primo giorno di scuola elementare. E a un certo punto Robbiani si trova a camminare un po' in disparte dai ragazzini e pensa al suo primo giorno di scuola e dice: erano passati 1000 anni, pensa. Scomparsi i grembiuli, le cartelle di cuoio, le boccette d'inchiostro in cui intingere la penna, svaniti i signori maestri con l'abito scuro e la cravatta. Che cosa restava? Guarda Ricky, suo bisnipote, che si avvia verso i suoi compagni, con il suo sguardo attento, pronto a lasciarsi avvincere dalle cose nuove, e Robbiani sentì un moto d'angoscia al pensiero di quanto fosse lontano da quell'apertura. Anche le cose nuove, ormai, erano vecchie. A quel punto, però, Robbiani vede una ragazzina che si avvicina a Ricky, si scambiano 2 parole ed è di fattezze magrebine, proprio come Zainab. Questo lo colpisce. Fatto sta che dopo poco, quando Zainab gli si avvicina e gli chiede: sei stanco? Robbiani dice: un po'. Poi fa una pausa, dice: è incredibile, ho visto una compagna di Ricky che ti assomigliava. Lei ride, dice: davvero, ma sono troppo vecchia. E Robbiani: calmo, credimi. Robbiani si appoggiò a lei per scendere le scale. Eri proprio tu. Nel momento in cui aveva visto correre i bambini, Robbiani aveva capito che quella somiglianza era un segnale, un indizio. Il primo giorno di scuola non era passato una volta per tutte, ma poteva accadere di nuovo, poteva tornare proprio quando sembrava perso per sempre. Era un mistero più complesso di tutti quelli che aveva affrontato nella sua carriera, più intricato di qualunque romanzo poliziesco. Com'era possibile che un vecchio sbirro, stanco e acciaccato, sentisse ancora bruciare dentro di sé l'incanto e la meraviglia dell'infanzia?
Grazie Andrea Fazzioli di essere stato oggi con noi.
Grazie, grazie mille.
Andrea Fazzioli, del quale sono usciti per Guanda i racconti de Il commissario e la badante. Sonny Rollins, The Colossus, che ha accompagnato l'intervista di Andrea Fazzioli, una sua grande passione sentimentale. E a margine dell'incontro mi permetto di segnalare a chi già non lo sapesse che Andrea Fazzioli tiene un suo proprio diario online. Lo si può leggere all'indirizzo andreafazzioli.ch/blog, dove si scrive naturalmente anche su Il commissario e la badante. Vi si trovano però non poche sorprese, oltre a riflessioni puntuali, per esempio su fatti di attualità culturale e di società. Una per tutte. Con la complicità di Iari Bernasconi, Andrea Fazzioli ha avviato lo scorso gennaio un progetto a due mani, forse bisognerebbe dire a quattro mani, intitolato Cartoline 2020 Storie Viaggi, ovvero una cartolina alla settimana per tutto l'anno inviata da luoghi reali e immaginari, ognuna delle quali accompagnata da una fotografia. Sono cartoline spesso ironiche, leggere, ma che invitano alla meditazione sul mondo, anche interiore, che abitiamo. Questo in attesa del suo nuovo libro, che uscirà per Casa Grande di Bellinzona tra la fine di ottobre e i primi di novembre. Un'operazione insolita, ma senza dubbio intrigante. Il compimento di un romanzo incompiuto di uno dei nostri maggiori scrittori del Novecento, Friedrich Glauser. Si tratta di un romanzo ambientato ad Ascona nel 1920, che vede come protagonista il suo indimenticabile sergente Studer. I don't have a trail to ride. La voce e la musica di Miss Tess, I Wanna Be a Cowboy, dall'album The Moon in an Ashtray, La Luna in un Portacenere, uscito quest'anno. Siete all'ascolto di Alice, il programma che Rete 2 dedica i libri alla letteratura ogni sabato pomeriggio e che dal lunedì al venerdì ritorna in forma di pillole poco dopo le 12.35. C'è un autore della Svizzera italiana che con un paio di libri si sta imponendo all'attenzione dei lettori e della critica. Parliamo di Fabio Andina, il cui romanzo La Pozza del Felice, uscito un paio di anni fa, sta riscuotendo ampio successo anche nei paesi di lingua tedesca. Andina ha dato alle stampe una raccolta di racconti, lo aveva intervistato la collega Moira Bubola per la puntata del 10 ottobre scorso.
Alice, sei tu Ticino è la nuova raccolta di racconti di Fabio Andina, edita da Rubettino. Fabio Andina è nostro ospite, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Sono racconti che portano tutti il nome di uno dei protagonisti, eccetto un racconto che si intitola Autostop. Tra poco entreremo nelle pieghe di questo mondo, perché ancora una volta Fabio Andina riesce a restituirci un mondo, e questa volta ci restituisce il Canton Ticino, attraverso il passato di alcuni personaggi, ma anche il presente, le sfide che alcuni cercano di vincere, che inevitabilmente perdono, perché il mondo di Fabio Andina è un mondo molto reale, molto autentico, dove le persone non sono eroi, sono persone che hanno delle grandi ombre che si portano nel cuore, ma cercano anche di superarle. Lo vedremo tra poco. Prima però volevo entrare un po' nel laboratorio dello scrittore. Qualche anno fa è stato definito l'autore che pensa lungo e scrive in fretta.
Ma questa definizione mi calzava a pennello allora e mi calza a pennello tutt'oggi. Nel senso che io ho questa abitudine di non darmi dei tempi, degli orari, dei programmi di scrittura. Io non funziono così. Se mi siedo al computer per scrivere, rimango tutta la giornata e magari anche parte della notte, perché quello che scrivo l'ho già pensato a lungo nei giorni precedenti, soprattutto quando vado a camminare in montagna o a correre.
Un rimuginio aiutato dal movimento, dal camminare in montagna, dalla corsa e poi torrenziale, si va sulla pagina. Arriviamo proprio a questa raccolta di racconti. Conosciamo il suo percorso letterario perché ha scritto delle poesie, ha scritto dei racconti che non erano stati pubblicati ma avevano ricevuto una menzione dal premio Chiara, e uno di questi racconti è poi stato inserito in una raccolta omaggio a Piero Chiara, romanzo La Pozza del Felice, che ha avuto un riscontro davvero lusinghiero di pubblico e di critica, ed ora si ritorna al racconto. Perché questo ritorno al racconto, se c'è un perché?
Ma non è un ritornare, è un continuo sperimentare, perché io non è che scrivo un romanzo, poi viene pubblicato e poi mi concentro su qualcos'altro da scrivere. Io continuo a scrivere e nel mio continuare a scrivere a volte escono romanzi, a volte escono racconti, perché non inizio a scrivere una storia con l'idea di mettere nero su bianco 200 pagine. Io inizio a scrivere la storia lasciandomi prendere per mano dalla storia, e se questa alla 20ª pagina finisce, ecco, questa diventa un racconto. Se invece questa prende il largo e va oltre le 120 pagine, diventerà un romanzo. Quindi questi racconti, che all'apparenza uno può pensare che li ho scritti dopo La Pozza del Felice, non è così. Alcuni sono stati scritti addirittura anni prima della stesura della bozza della Pozza del Felice, altri durante la lavorazione della Pozza del Felice e altri ancora dopo, l'ultimo recentemente, lo scorso Natale. Ed è un continuare, sperimentare nuove vie di scrittura, anche per non incastrarsi nel voler scrivere a tutti i costi un romanzo e dedicare le mie giornate alla scrittura solamente di un romanzo.
Penso che abbiamo incuriosito le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Entriamo nel merito di questa raccolta. Prima di tutto l'impasto linguistico, perché ancora una volta c'è la volontà di restituire il ritmo, l'adesione alla realtà del parlato.
Il pitch del Teo. Cosa dici? È abbastanza fondo? Chiede l'Eros appoggiato al manico della pala. Il Teo fa parere di non sentire e va avanti a dare ancora tre o quattro picconate. si inginocchia e ficca il braccio dentro il buco e toglie un sasso. Guarda che quando vuol tirare, quassù in cresta il vento tira, non ci costa niente di farlo un cicinino più fondo, dice il Teo col fiatone e raddrizza la schiena. Va che vista, dice. Si guardano attorno, il cielo blu, le cime delle montagne, i canaloni con la neve vecchia, le vallate. E senti che silenzio, fa l'Eros, non si sente niente e non c'è un filo di nebbia. È proprio una gran bella vista. Chissà se si vede la mia baita, chiede tra sé e aguzza la vista verso valle.
Mi sembra che la lingua sia molto importante per lei.
La lingua è volutamente, chiamiamola di strada, parlata, e lo faccio capire che il mio linguaggio è un linguaggio parlato, non è un linguaggio dantesco. Lo faccio capire subito dalla prima frase. La prima frase del primo racconto dice: a me mi piace. L'ho messo volutamente per far capire che io, nel mio modo di scrivere, userò, come ho usato anche con il Felice e come ho usato anche con il romanzo Uscirne fuori, userò un linguaggio di strada, parlato.
Il Seba: a me mi piace di pensarla così, che si è addormentato. E allora non si è neanche accorto dello schianto che l'ha ucciso nella sua BMW M5F10 biturbo da 560 cavalli, bianca, interni in pelle. Arriviamo all'altro escamotage, perché noi abbiamo dei momenti in quasi tutti i racconti dove abbiamo un corsivo che ci riporta una sorta di confessione di uno dei protagonisti, un linguaggio interno, un movimento del cuore, del pensiero, e poi abbiamo invece quello che è l'incedere del racconto. Ecco, anche mi piacerebbe che ci raccontasse un po' di questa struttura che ha scelto.
Sì, è una struttura volutamente scelta per dare più ritmo alle storie. Il mio intento quando scrivo è quello di scrivere qualcosa che lo si può leggere velocemente, perché io amo leggere romanzi o racconti o storie che fanno voltare le pagine velocemente, e questo escamotage l'ho trovato da altri scrittori e avevo trovato che funzionava a meraviglia il fatto di intercalare la storia con un narratore alle memorie di qualcuno che faceva parte della storia, per esempio il papà del protagonista che racconta di suo figlio morto in un incidente, poi si ritorna sulla storia dell'incidente e poi si ritorna sul papà che racconta come in un flashback. Questo escamotage l'avevo visto nel racconto di Cormac McCarthy, Non è un paese per vecchi, e mi era piaciuto immensamente. Cormac McCarthy lo seguo, lo studio, lo analizzo, e lui è maestro nel far voltare le pagine velocemente. E sei tu Ticino, è la domanda che io pongo al luogo dove sono nato, dove sono cresciuto e dove vivo. Sei tu Ticino. E la domanda che mi fanno parecchie persone quando vado all'estero è questa: ma è vero che in Ticino si vive così bene, tutti hanno un lavoro, non succede mai niente di brutto, è un paradiso, è vero? Mi domandano. Io con questa raccolta di racconti ho voluto dare una risposta a questa domanda. È vero per alcuni, ma per alcuni no, non è vero. Per alcuni, come ho detto ad altri giornalisti, per alcuni il Ticino potrebbe sembrare al paradiso, per altri è un inferno. Ho voluto mettere in contrasto il paradiso e l'inferno in questi racconti, le cose belle e le cose brutte, che spesso le cose brutte nel nostro Ticino vengono nascoste. Allora, camminando per strada, tutto assomiglia bello, pulito. Invece, se si entra in una porta, si può trovare anche qualcosa di inaspettato. E io sono andato alla ricerca di queste anche piccolezze che si vogliono tenere nascoste. Certe no, come per esempio il bullismo, ma altre sì, problemi familiari.
Beh, penso al racconto L'Andrea, la storia di questo ragazzino che cresce con la mamma si mantiene insomma facendo la vita e lui cresce un po' da solo, assiste a tanta violenza quando è piccolo e poi questa violenza inonda e sradica la sua vita.
Esatto, e dopo questa violenza la ruota gira, quello che subisci lo fai subire ad altri. L'Andrea è nato da aneddoti che ho ripescato nel mio passato di vita reale con tanta fiction, perché Beh, ricordo che l'Andrea in questo racconto racconta lui stesso all'ultimo giorno dalla cella dove poi verrà giustiziato. In Svizzera la pena di morte non esiste, ma ho voluto comunque inventare questa storia per enfatizzare ancora di più la fine drammatica alla quale una persona va incontro se uccide qualcuno.
Era la voce di Fabio Andina al microfono di Moira Bubola. Andina, che è da poco tornato in libreria con la raccolta di racconti pubblicata da Rubbettino. Sei tu, Ticino?
Si tu peux faire comme si, à quoi bon marcher, si on peut te porter, à quoi bon donner, si tu peux tout garder, à quoi bon aimer, si tu peux collectionner, à quoi bon. À quoi bon chanter si tu peux te cacher? À quoi bon ressentir si tu peux simuler?
Questa era Aqua Bonda, il nuovo lavoro discografico della brava Camille Berthaud, una cantante ma anche autrice francese che si era esibita non molto tempo fa al Festival di Chiasso. Ma voltiamo pagina e con Yari Bernasconi torniamo al 10 ottobre scorso.
Alice! Alice!
È nato 100 anni fa, il 22 agosto 1920 negli Stati Uniti, è vissuto fino al 2012 ed è considerato come uno dei più innovatori e importanti e influenti scrittori di fantascienza della storia. Stiamo parlando di Raymond Douglas Bradbury, per meglio dire Ray Bradbury, e a dirci se io non stia esagerando con l'entusiasmo c'è in collegamento Roberto Paura. Buongiorno.
Buongiorno.
Roberto Paura è cofondatore e presidente dell'Italian Institute for the Future ed esperto di futurologia, e io voglio davvero chiederle se esagero nel definire Ray Bradbury uno dei più innovatori e importanti e influenti scrittori di fantascienza della storia.
Ma no, assolutamente, anzi, se pensiamo all'influenza che ha avuto non soltanto nella letteratura di fantascienza, perché ci sono crateri Bradbury a lui dedicati sulla Luna, su Marte, asteroidi, ci rendiamo conto di quanto la sua immaginazione abbia contribuito a forgiare poi la visione, la nostra visione del futuro, dello spazio. Ma Bradbury è stato anche considerato forse il primo scrittore di fantascienza che ha portato questo genere nella letteratura mainstream. Ecco, era una cosa che lui criticava, perché diceva alla fine la fantascienza è l'unica letteratura possibile nel XX secolo, ma questo gli è stato riconosciuto. Non dimentichiamo che pochi anni prima di morire gli è stata attribuita la medaglia nazionale per le arti dal presidente Bush, gli è stato attribuito un premio Pulitzer alla carriera, quindi anche, diciamo, la letteratura non di fantascienza si è reso conto della sua importanza.
Sì, tutti gesti effettivamente significativi, possiamo dirlo. All'inizio dell'anno, tra l'altro, Roberto Paura, abbiamo festeggiato, per così dire, il centenario della nascita di Isaac Asimov, e l'abbiamo appunto, tra l'altro, fatto insieme qui ad Alice. Oggi facciamo lo stesso con Bradbury. Mi viene quasi spontaneo chiederle in che modo queste due figure possono essere accostate, due figure di giganti.
Sì, ma in effetti sono i due autori che nel corso del XX secolo hanno contribuito a trasformare la fantascienza nella letteratura che oggi conosciamo, nel senso che entrambi hanno avuto una formazione letteraria simile, nel senso che sono cresciuti con le storie delle riviste pulp di quegli anni, i fumetti, Buck Rogers, i romanzi di Jules Verne, naturalmente, quindi hanno avuto una formazione simile. Dopodiché entrambi però erano arrivati a capire che la fantascienza non poteva limitarsi a quelle storie lì dell'essere umano contro l'alieno cattivo e tutto il resto appresso, e creano una letteratura di idee più sociologica, scientifica, quella di Asimov, più legata ai grandi topos della letteratura mondiale, quella di Bradbury, che poi ha permesso a questo genere di diventare veramente, come Bradbury auspicava, la letteratura della modernità, del XX secolo, possiamo dire.
E si capisce che l'incrocio tra vita e letteratura rimane comunque alla base anche dell'opera di questi due grandissimi autori. Beh, a questo punto vale forse la pena offrire qualche scorcio sulla vita di Ray Bradbury.
Sì, Bradbury appunto ha questa formazione tipicamente americana, nel senso che nasce in una famiglia che tipicamente si sposta da una regione all'altra, da uno stato all'altro, prima nell'Illinois, poi in Arizona. Però lui subisce soprattutto il fascino del cinema, nel senso che più ancora di voler essere uno scrittore vuole essere uno sceneggiatore. Per questo poi alla fine si trasferisce in California, Beverly Hills, e poi ci riesce, nel senso da ragazzino lui segue praticamente tutti i film che escono al cinema, comincia a scrivere ai registi, soprattutto poi a John Huston, che era il regista del Falcone Maltese, di cui lui era praticamente innamorato, e con lui poi inizia una collaborazione che lo porterà a scrivere la sceneggiatura di Moby Dick. Poi, vabbè, si trasferisce per un po' di tempo proprio per stare vicino a Huston in Irlanda, e poi anche a Parigi, quindi insomma ha queste esperienze europee, ma resta fino in fondo un americano tipico, e resta strettamente legato anche all'idea della superiorità, potremmo dire, se lo si legge nelle ultime interviste degli Stati Uniti rispetto al resto del mondo. Era la società libera per antonomasia che lui profondamente amava.
Torniamo allora più specificamente ai libri. Ray Bradbury è stato autore, beh sì, di non pochi libri, ma spesso è ricordato con due titoli in particolare, due capolavori che sono poi Cronache marziane e Fahrenheit 451, rispettivamente del 1950 e del 1953, libri che ancora oggi risultano luminosi, uso questo aggettivo.
Sì, luminosi è l'aggettivo giusto, nel senso che veramente sono dei romanzi straordinari, se si pensa che furono scritti da un autore all'epoca ancora molto giovane, nel senso che entrambi furono scritti prima dei 30 anni in realtà, nel senso che anche il racconto da cui nasce Fahrenheit 451 è del 1950, e i racconti che poi vengono inseriti nelle Cronache marziane, che non è un romanzo ma è una fix up di racconti, erano stati scritti alla fine degli anni 40. Di fatto poi Bradbury scrive tantissimo, però tutte le grandi opere di Bradbury sono degli anni 50, e chiaramente era un momento di grazia, perché queste storie sono storie particolari. Credono che Marziane non è una vera opera di fantascienza, lui Bradbury lo diceva sempre, lui dice, rinnovare il mito della frontiera americana, e quindi i marziani sono del tutto simili agli esseri umani, sono un po' come Pelle Rossa americani delle vecchie storie che lui vedeva al cinema. quindi sono un po' chiuse nelle riserve e affrontano in maniera, diciamo, anche pacifica, anche indolente, la colonizzazione degli esseri umani. Fahrenheit 451 è questo grandissimo classico della distopia in cui lui lancia una critica evidente soprattutto alla tecnologia, perché questo lo distingue anche molto da Asimov, Bradbury, e nonostante in tante altre interviste abbia detto io non sono critico nei confronti della tecnologia, credo che insomma bisogna avere uno spirito critico nei confronti soprattutto dei computer, dell'informatica che poi vennero dopo, in realtà era, potremmo dire, un tecnofobo, nel senso che vedeva l'impatto sociale negativo, dirompente delle automobili, della televisione, di internet anche negli ultimi anni sulla società. Però ecco, questo ha reso Fahrenheit 451 un romanzo ancora oggi di straordinaria attualità, soprattutto di anticipazione, perché lui diceva io non voglio predire il futuro, io voglio lanciare degli avvertimenti. Ecco, quindi questo è un romanzo che lancia molti avvertimenti alla società anche contemporanea.
Direi perfino di inquietante attualità. Roberto Paura, in un suo articolo proprio su Bradbury, lei cita in entrata lo stesso scrittore americano e le parole sono queste, le leggo: io ho scritto solo un libro di fantascienza, Fahrenheit 451, il resto, i miei romanzi, i miei racconti, sono fantasy. La fantasy racconta cose che non possono accadere, la fantascienza racconta cose che possono invece accadere. Fine della citazione, e mi sembra un concetto importante.
Sì, lo è, lui insisteva molto su questo tema, usa fantasy in maniera diversa da come lo siamo noi, io lo direi speculative fiction, cioè a lui gli piaceva la narrativa di idee, di speculazione. Da questo punto di vista la speculazione che poteva cambiare il punto di vista sulla realtà, sulla società, non veniva necessariamente dalla scienza, come spesso invece faceva appunto Asimov, ma da qualsiasi idea. Pensiamo ai suoi racconti più brillanti, anche quelli, diciamo, che non fanno parte delle cronache marziane, per esempio il Veldt, no? Questo straordinario racconto dei bambini che giocano in una specie di simulazione olografica del safari. I genitori sono spaventati da questo fatto che loro si isolano dalla realtà e vogliono interrompere la simulazione, ma poi ne finiscono divorati. Ecco, queste erano delle idee che lui venivano all'improvviso. Una volta va da un medico che gli dice: ah, ma lei non ha nessun problema, lei semplicemente ha scoperto di avere una laringe soltanto perché si è infiammata. Allora lui torna a casa dicendo io mi sento tutte le ossa, e scrive un racconto bellissimo di questa persona che si rende conto di avere dentro di sé uno scheletro che lo vuole uccidere. Questo era Bradbury, cioè ogni singola cosa che capitava nel corso della giornata poteva trasformarsi in un racconto straordinario.
E dicevamo, incrocio appunto vita, letteratura. Per concludere, io metto da parte un attimo il mio entusiasmo, Roberto Paura, e le chiederei un po' provocatoriamente proprio perché leggere ancora oggi un autore come Ray Bradbury, perché mettiamo appunto, dovremmo andare in libreria per comprarci un suo libro.
Ma intanto perché ci sono ancora delle storie poco note, apprezzate di Bradbury rispetto a questi due capolavori, penso soprattutto a L'estate incantata, che è un bellissimo romanzo di formazione. Bradbury aveva una grande passione anche per l'infanzia, scriveva questi racconti in cui si sente molto il sentire del bambino che cresce scoprendo la meraviglia, la magia del mondo. E poi perché sono storie ancora di straordinaria attualità. Due punti soprattutto, secondo me, di quello che Bradbury diceva sono attuali: la critica alla civiltà delle macchine, nel senso questo suo monito alla spersonalizzazione, al fatto di basarci unicamente sulla tecnologia, e l'altro su cui insisteva soprattutto nelle sue ultime interviste, cioè rendere più poetica l'esplorazione spaziale. Lui desiderava ardentemente che l'uomo tornasse sulla Luna, andasse su Marte, e secondo lui se questo non è ancora avvenuto è perché abbiamo reso l'esplorazione spaziale molto banale da un certo punto di vista. Lui voleva renderla poetica, che è quello che cercò di fare con le cronache marziane, quindi rileggerlo oggi potrebbe essere un ottimo modo per riaprire questa frontiera dello spazio.
E noi amiamo la poesia, e quindi leggete Ray Bradbury. Grazie mille Roberto Paura.
Grazie a voi.
Io ricordo che Roberto Paura è cofondatore e presidente dell'Italian Institute for the Future ed esperto di futurologia, e con lui abbiamo parlato del grande scrittore americano Ray Bradbury a 100 anni dalla sua nascita.
Thank you.
Una storica registrazione questa, datata 1956. Era Testy Padding nell'interpretazione di un giovane Miles Davis, accompagnato da Al Cohn al sax tenore, suo peraltro il brano. Zoot Sims, Sonny Truitt al trombone, John Lewis al pianoforte e Leonard Gaskin al contrabbasso. Siete sempre all'ascolto di Alice, il settimanale di libri e letteratura di Rete 2, che oggi vi ripropone alcune interviste di questa prima parte di stagione. Torniamo quindi al 12 settembre.
Alice! Alice!
Quanti sono i luoghi dell'Italia che ci trasmettono qualcosa di speciale? Di quale città o paese siamo perdutamente innamorati? Che cosa ci lega a loro indissolubilmente? Sul tema esiste una ricchissima letteratura che parte almeno dal 600, quando prese avvio il fenomeno del Grand Tour. Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, città da sogno. Eppure ce n'è una che ha un fascino unico, perché è stata lo sbocco sul mare di un impero ed è la porta di ingresso di un mondo misterioso per più di una ragione, perché è una città di frontiera. Trieste. Ed è da Trieste che parte il viaggio che ci propone Giuseppe Samonà con La frontiera spaesata, un viaggio alle porte dei Balcani, come recita il sottotitolo del libro appena uscito da Exorma nella collana Scritti Traversi. Giuseppe Samonà è tante cose: storico delle religioni antiche e del tempo della conquista, scrittore, docente, traduttore. Di origini palermitane è nato e si è formato a Roma, ha vissuto e insegnato a New York, Montreal e a Parigi, dove vive da tempo. Oltre a una ricca produzione saggistica, ha scritto Quelle cose scomparse, parole, e figura in un paio di interessanti antologie di narratori degli anni zero curate da Andrea Cortellessa e da Filippo Laporta. Giuseppe Samonà oggi è con noi e lo salutiamo con piacere. Ben trovato e grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie a lei e buongiorno.
La frontiera spaesata è un invito al viaggio che inizia e parte da Trieste, un viaggio reale, fisico, ma anche mentale e culturale. Lei, di origini siciliane, ha viaggiato molto, ha lasciato presto l'Italia per andare al di là dell'Atlantico, vive a Parigi. Ci deve però raccontare come è sbocciato l'amore per Trieste, un amore che è di lunga data.
Direi innanzitutto proprio questo, che la parola amore è la parola chiave di questo mio desiderio di cominciare questo viaggio da Trieste, ma come tutte le cose è cominciato da uno spunto, diciamo, autobiografico della mia vita. Uno dei miei migliori amici d'infanzia e che è tuttora uno dei miei grandi amici è di Trieste, studiava a Roma, nelle vacanze d'estate spesso andavo a Trieste. Il mio unico fratello poi, verso la fine degli anni Ottanta, è andato a vivere a Trieste. Io nel frattempo vivevo da anni all'estero e semplicemente Trieste è diventato il mio punto di riferimento italiano, quindi il luogo dove vive ormai quello che resta della mia famiglia stretta. Quindi il primo approdo è Trieste. Questo però è solo lo spunto biografico. Io direi che tra Trieste e la Sicilia in realtà ci sono paradossalmente dei punti di contatto, nel senso che sono i due margini dell'Italia. Mi hanno sempre in qualche modo attirato i margini e le frontiere, per tanti motivi, probabilmente anche biografici, però sono due margini, come spesso i margini fondamentali. Ora non posso fare il calcolo, ma chiunque si accorge che tra Trieste e la Sicilia c'è, direi, forse la metà dei più importanti scrittori italiani della letteratura moderna e contemporanea, e anche questo è abbastanza significativo. E mi sono innamorato di questa città per motivi inizialmente sentimentali, le prime morose, come si diceva, e poi però questo viaggio è diventato anche un viaggio intellettuale. Ho sconfinato fuori da Trieste, nell'Istria, in quella che allora si chiamava Jugoslavia, anzi noi la chiamavamo la Jugo, e ho cominciato a conoscere appunto i Balcani, la mia frontiera spaesata, e ho scoperto che c'era un mondo straordinario, un mondo, un laboratorio anche di incontri, di mélange, di métissage, di mixité, ora non mi viene la parola.
Ma ci veniamo su questo aspetto.
Benissimo.
Trieste è una città che invita al viaggio, per la sua posizione geografica, per la sua storia. È una città che dalla storia è stata anche travolta. È la città del non, come lei scrive, sì, in apertura del libro. Frontiera spaesata si riferisce anche a questo.
Certo, Frontiera spaesata, guardi, Frontiera spaesata, che poi è il filo conduttore un po' di tutto il libro, si riferisce ai due significati della parola spaesato, cioè la parola spaesato ha il significato che conosciamo tutti ed effettivamente in questo viaggio è come se uno cercasse sempre qualche cosa che non trova mai, da cui appunto il sentimento di spaesamento. Ma spaesato anche nel senso di una parola che nella lingua italiana non esiste, cioè di spaese, cioè di un paese che non è un paese ma molti paesi. E ecco, questo ci tengo a dirlo, quando uno pensa ai Balcani, pensa alle guerre spaventose che li hanno attraversati e alle frontiere tracciate nel sangue, ma i Balcani sono anche l'antidoto di tutto questo perché sono stati un territorio straordinario di scambi, di incontri, anche linguistici, di lingue che si sono mischiate, sono l'antidoto nel senso che raccontano il fatto che in realtà gli uomini possono convivere. E quando uno dice Balcani pensa subito alle guerre, invece c'è tutto questo aspetto di scrittori straordinari perché, come lei ha visto leggendo il libro, questa è anche una sorta di guida letteraria, anche un viaggio alla scoperta di tanti autori straordinari, quasi tutti intrecciati con la storia italiana e con la storia europea e molto poco conosciuti in Italia e in Europa. Appunto Marisa Madieri, per dire il primo nome che mi viene in mente adesso, che veniva da Fiume, che poi è diventata triestina, o scrittore croato, o come avrebbe detto lui, jugoslavo, Kleša, che è un grandissimo scrittore mitteleuropeo. Penso a uno scrittore come Zanini, che ha scritto per esempio in questa straordinaria lingua istriota che adesso è praticamente scomparsa, nell'Ida Milani di Pola. Ce ne sono tanti, tantissimi, e io in qualche modo volevo, quando uno ama non vuole amare da solo, vorrebbe poter contagiare gli altri con questo amore. Ecco, io volevo che innanzitutto i miei amici e i lettori partecipassero a queste mie scoperte, volevo dargli il desiderio di entrare in questo mondo.
Il libro inizia a Trieste e ce la fa scoprire. Poi da Trieste si parte, si va in Capodistria, in Slovenia, a Lubiana, a Pola. L'ultimo lungo capitolo è dedicato a Zagabria, verso i Balcani. Il suo è un viaggiare lento, in autobus, a piedi. È un viaggiare che si nutre di cultura. In coda al volume suggerisce un elenco di 6 pagine di letture fatte per preparare il viaggio e consigliate. Ci sono 4 fittissime e utilissime pagine di autori citati. Lei scrive: questa è più una guida che un romanzo. Però il confine, lo dico da lettore del libro, è davvero labile. Siamo nel mezzo di un'altra frontiera spaesata.
Guardi, lei dice una cosa che mi colpisce molto e che sottoscrivo completamente. Questa frontiera spaesata è una frontiera fra le culture, fra le lingue, ma come ha visto nel libro è anche la frontiera tra follia e normalità, è la frontiera fra maschile e femminile, è la frontiera tra umanità e animalità. Rifletto su tutte queste cose ed è anche una frontiera tra generi di libri. Non è un romanzo, ma è un romanzo, non è una guida, ma è una guida, non è un libro di poesia, ma è anche un libro di poesia, non dovrei essere io a dirlo, ma se ci ha fatto caso, tutti i piccoli titoli dei capitoletti del libro sono tutti degli endecasillabi e se uno alla fine del libro rilegge tutto l'indice, beh, questo indice è una specie di riassunto in endecasillabi di tutto quello che racconta il libro. Quindi, diciamo, non è nessuna di queste cose, ma è anche tutte queste cose e un'altra cosa ancora. E io vorrei anche in qualche modo rompere la frontiera dei lettori. Questo in parte potrebbe essere un libro dotto, lei parla di queste 6 pagine di bibliografia, ma è anche un libro molto semplice. Vorrei parlare a tutte le persone che possono prendere piacere in modo diverso a intraprendere questo viaggio. Se posso aggiungere una piccola cosa, lei diceva appunto è un viaggio lungo, è un viaggio lento, è un viaggio che si accompagna di libri. Ecco, a me mi viene in mente una frase di Gadda, che tra l'altro cito in parte anche nel libro, in cui dice che il viaggiatore, in un bellissimo breve scritto che si chiama I viaggi, la morte, il viaggiatore finisce sempre per scoprire la desolata vanità del mondo spaziale. Il mio viaggio è un viaggio nel tempo, ma non nel senso che è un libro di storia. Anche questo è un libro di storia, ma non è un libro di storia. Ma nel senso che più che i luoghi mi interessano le persone e le storie delle persone. E sono i luoghi-tempo, come dice Barghouti, il grande scrittore palestinese, che cerco di scoprire e di restituire più che i luoghi. Appunto, pensando ai Balcani, per i luoghi si combatte. I luoghi-tempo invece sono dei luoghi che appartengono a tutti e sono i luoghi in qualche modo dell'anima.
Il suo è un viaggio, lo si capisce dalle sue parole, che è anche un invito alla partecipazione, alla compartecipazione, alla condivisione dell'esperienza del vivere. Condivisione in questo caso significa anche coinvolgimento del lettore.
Certo, infatti avrà notato che si dà del tu al lettore. Questa tra l'altro è una differenza con una guida, nel senso che in una guida il viaggio esiste già. Invece qui è il lettore che diventa il viaggiatore e che via via si vede creare il viaggio tra le sue mani. È come se ci fossero due personaggi, il viaggiatore, cioè il lettore che costruisce il viaggio, e poi mi viene in mente adesso si potrebbe dire il pensatore, cioè qualcuno che ogni tanto si ferma e riflette sui grandi temi del libro, che sono la frontiera, l'identità, i nazionalismi, eccetera.
Grazie mille Giuseppe Samonà di essere stato oggi con noi.
Grazie a lei, grazie. Grazie a voi di avermi accolto.
Giuseppe Samonà, al quale dobbiamo La frontiera spaesata, un viaggio alle porte dei Balcani, uscito per Exorma nella collana Scritti Traversi.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione nel paesino di Santinario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noi, anche se lo sceglie per professione. Bocca di rosa non è un altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza dagare sul compito, a cuore libero pure moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non prendono certo l'iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'inventiva.
Bocca di Rosa, una delle canzoni più celebri e importanti di Fabrizio De André, riletta da Musica Nuda, il duo formato da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, una registrazione tratta dall'album 55/21 di alcuni anni fa. E noi in conclusione torniamo alla puntata del 5 settembre scorso per occuparci di calcio e di poesia.
Alice. Alice.
Massimo Raffaeli, non tutti conoscono la passione sportiva di Sereni. E allora iniziamo da qui. Come si è sviluppata?
Ma Sereni era un vero e proprio appassionato di calcio. Tifoso è una parola oggi carica di troppe cose negative per poterla utilizzare. Talmente appassionato che alcuni suoi amici poeti, a Milano Giovanni Raboni, Maurizio Cucchi, quando salivano da Cesenatico i suoi due grandi allievi, Ferruccio Benzoni e Stefano Simoncelli, che pure erano juventini, tutti concordano nel dire che stava 90 minuti, pur avendo un posto a sedere, allo stadio, si alzava e guardava muto e pallido il gioco, e quindi le sue manifestazioni esterne erano inversamente proporzionali a questa passione che aveva contratto probabilmente tra la fine degli anni 20 e l'inizio del campionato a girone unico gli anni 30, tant'è che nel suo esordio poetico, Frontiera, c'è una poesia del 33 che si chiama Domenica Sportiva, una poesia molto importante, che tratta, sia pure indirettamente, di un leggendario Inter-Juventus. Sereni era appunto un, virgolette, tifoso dell'Inter, e in quella poesia c'è un'immagine che ritroveremo alla fine di tutto il percorso poetico di Sereni, per cui lo stadio, la partita sono una straordinaria simulazione della vita, della sua contraddizione vivente, diremmo, e la fine della partita è come un appressamento, è come un'anticipazione della morte. A porte chiuse sei silenzio d'echi nella pioggia che tutto cancella. È un'immagine che 50 anni dopo ritornerà quasi uguale.
Raccontiamo come il curatore del volume, Alberto Brambilla, ha costruito Il verde è sommerso in nerazzurri. I nerazzurri sono naturalmente i giocatori dell'Inter, la squadra dell'Inter.
Beh, la prima parte è relativa ai testi poetici, che non sono molti, ma sono appunto capitali. Quello che ho citato un attimo fa, Domenica Sportiva da Frontiera, ce n'è un altro del Diario d'Algeria, è una partita di calcio fra prigionieri, rinascono la valentia e la grazia. Sembrano, no, epiteti poetici, in realtà sono quelli di un'ala destra che gioca a calcio in uno sterro tra prigionieri. E anche qui il calcio è la ripresa della vita. È qualcosa che eccede, diciamo così, il tran tran, la banalità o la negazione possibile sempre della vita stessa. Poi c'è un ultimo testo, quello proprio terminale, è l'ultima poesia di Stella Variabile, che si intitola Altro compleanno, ed è una poesia sullo stadio vuoto, immagine appunto della fine della bellezza del mondo. E nella seconda parte del volume, Alberto Brambilla, che lo ha curato in maniera davvero meritoria, Alberto Brambilla è oggi forse il nostro massimo studioso di testi relativi allo sport, si è occupato molto anche di scrittori e Giro d'Italia, per esempio. Nella seconda parte ci sono invece dei testi rari, tra cui alcuni scritti nell'immediato dopoguerra, tra 1946 e 1947, per l'Illustrazione ticinese. E lì esce anche un'altra passione, che non è solo quella del calcio e dell'Inter, ma il ciclismo. Vittorio Sereni è stato un supporter sfegatato, come si diceva un tempo, prima di Alfredo Binda e poi del campionissimo, per definizione, cioè di Fausto Coppi.
Massimo Raffaeli, di che cosa è metafora il calcio, per tornare al calcio, nella poesia di Sereni?
Beh, l'ho detto prima, della massima opposizione, che è anche un topos della poesia occidentale, anche della poesia moderna, quella tra amore e morte. La partita e l'entusiasmo della partita sono l'amore della vita. L'immagine invece della fine della partita, dello stadio vuoto in particolare, è un'immagine di gelo, di rigidezza, di sparizione della vita stessa. Dicevo prima che l'ultima poesia di Stella Variabile, che è l'ultimo libro di Sereni, Sereni muore giovanissimo ancora, di appena 70 anni, nell'83, si intitola Altro compleanno. Un tempo non si giocava a calcio tutti i giorni, d'estate non si giocava. E Sereni, che se non ricordo male compiva gli anni il 25 luglio, o comunque alla fine di luglio, si immagina o si sorprende sotto la pergola di un bar nella zona di San Siro dove abitava, e vede questo monolite scuro color ardesia vuoto, e quell'immagine dello stadio vuoto e di una pioggia che cancella gli esseri umani ritorna in quello che è un vero e proprio finale di partita. Cioè c'è una sensazione di fine della vita e anche di culmine della vita stessa che persino una partita di calcio può restituirci.
Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Now there's a reason for living, a reason for dying, a darn good reason why a woman starts crying, a reason for a mole, a reason for a dimple, there ain't no reason why a man's so simple.
Shout, sister, shout.
Yeah, hallelujah.
Shout, sister, shout.
Yeah. Honey, there's a way to be brilliant and a way to be a fool, a way to get to heaven, observe the golden rule, a way to get a sweetheart and a way to get a wife, and the day you quit me, baby, that's the way you lose your life.
Shout, uh-huh. Sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Oh, yeah. There's a reason for a mountain and a reason for a hill, a reason that a doctor gives a patient a pill, a reason to dance, a reason to sing, ain't no reason that a band can't swing. Understand why a rat eats cheese. I understand my dog, and you understand your cats. And fill me full of rhythm, you understand that.
Shout, oh, yes. Sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Tell the whole world what it's all about.
You know I'm gonna. Shout it out and tell the world what it's all about.
Un grande classico come Shout Sister Shout per un'altra bella voce, quella di Madeleine Peru, un brano tratto dall'album Secular Hymns del 2016. Alice finisce qui. Se ne avrete piacere ci ritroverete su RSI Play e sul nostro podcast e ricordatevi che nel corso della prossima settimana, dal lunedì al venerdì, attorno alle 12.35, andranno in onda in forma di estratti gli incontri di oggi, le pillole di Alice. Un caro saluto da Massimo Zenari.